Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Giulia non esce la sera. Intervista al regista Giuseppe Piccioni.
Giulia non esce la sera è il titolo dell'ultimo film di Giuseppe Piccioni. In occasione della prima bolognese abbiamo incontrato il regista e ci siamo fatti raccontare un po' diciamo le note di regia, la parte più complessa e preparatoria che ha portato a realizzare per il grande schermo una storia in cui i protagonisti Valerio Mastrandrea e Valeria Golino si muovono tra insomma in una dimensione che passa da quella reale a quella onirica, con momenti molto toccanti, molto verosimili, molto reali, e altri momenti invece surreali e onirici. Attraverso le vicende di Guido e di Giulia, che sono i protagonisti del film, interpretati, dicevamo, da Valerio Mastandrea e da Valeria Golino, che cosa volevi comunicare, cosa volevi trasmettere e soprattutto a chi, qual è il tuo pubblico di riferimento per questo film?
Ho riflettuto un po' su alcune diciamo situazioni che viviamo in termini generali, no? A volte mi è capitato di dire che per una generazione, probabilmente la mia generazione, ho la sensazione che non si ha più niente da dire, cioè che forse gli errori sono ormai, quello che noi definiamo esperienza è solamente un cumulo di errori, no? E ovviamente è una schematizzazione quella che faccio. E allora gli adolescenti, non avendo passato, non avendo questo cumulo di errori, hanno forse, sono forse, rappresentano questa possibilità di guardare al futuro, no? Io adesso tutto quello che dico può essere anche antipatico, perché sembra che io a tavolino abbia combinato questi elementi con non so quale consapevolezza. Questa consapevolezza non sempre è così presente, però ad esempio non credo sia un caso che a un certo punto desideravo ci fossero nelle scene degli anziani, no? Questa idea di non avere, spesso i luoghi sono deserti, no? Oppure il caso che ha detto il signore, il film di scuola, no? Anche lì questo luogo astratto che non è una piscina ma un condominio svuotato a Roma durante la visita di Hitler, no? Il fatto che ad esempio mi sono accorto che quando loro due vanno al mare lui l'avvolge con l'asciugamano e nel film di scuola Mastroianni avvolge con il lenzuolo Sofia Loren, ma sono cose che non ho avuto piena consapevolezza, come delle due figlie, una figlia quasi bulimica, no, tra virgolette, e una quasi anoressica, che i due si chiamino Giulia e Guido. Ci sono tante corrispondenze, le chiamerei, che non sono voluto, però quella dei ragazzi ci tenevo per il motivo che ho detto prima, anche perché non li volevo trattare in modo parodistico, no? I ragazzini come parodia di loro stessi. E la cosa curiosa è che il ragazzo Jacopo Domenicucci, che è l'adolescente di 15 anni, Filippo, nonostante poi il personaggio sia stato scritto in quel modo, con quei riferimenti, con quei cantanti che lui ama, con quella cultura, con quei discorsi sull'amore, e lui è veramente molto vicino a quel personaggio, non è una forzatura, in senso nobile lo dico, ovviamente, questo per quanto riguarda Jacopo, non come vicino perché è semplicemente pittoresco, no, dico, è un ragazzo veramente di una grande sensibilità che credo, spero che non continui a fare l'attore per questo perché la sua sensibilità è così preziosa che spero che riesca a fare tante bellissime cose, se anche dovesse fare, scegliere un mestiere, una vocazione artistica, spero di poter vigilare benevolmente su di lui.
Non hai saputo tenerti niente, neanche un sorriso sincero, e avevi il mondo intero nelle tue mani. Tutto hai perduto, anche l'amore buttato via dalle tue mani, mani bucate. Non hai saputo.
I personaggi del film Giulia non esce la sera sono personaggi veri per la maggior parte, ma poi ci sono alcune incursioni in figure che potremmo definire personaggi in cerca d'autore. Sono personaggi che ci portano di qua e di là dalla realtà in un movimento, un percorso sinuoso. Come nasce l'ispirazione per un racconto di questo genere?
È una domanda a cui non so dare una risposta, nel senso che un po' forse risponderei come risponde Guido Montani quando chiedono cosa pensa uno scrittore quando scrive un libro, no? Lui dice: penso ai personaggi, penso alla storia e poi cerco di capire che libro sta scrivendo. E credo che sia un po' quello che mi spinge a raccontare una storia. Parto da un umore, da un clima, da un personaggio, e poi da un'intuizione oppure da uno stimolo che ho avuto da qualche vicenda anche personale oppure letta su un trafiletto di un giornale, e poi mi capita di cominciare a lavorarci su e a lasciarmi anche un po' prendere un po' da quello che i personaggi chiedono, dalla loro coerenza, dal loro destino anche, no? Ed anche da ciò che deve contraddire il loro destino a volte, però soprattutto al di là della disperazione, del loro diritto ad esistere e a concedersi una speranza. C'è un momento in cui io scelgo sempre dei luoghi in cui magari possono essere un set, un convento, che diventano una specie di terra di nessuno, dove a un certo punto i personaggi si riconoscono, si somigliano. Qui c'è una differenza, c'è uno scrittore che quindi filma anche la vita segreta in penombra di Guido Montani, no? Con i suoi fantasmi, le sue paure, il suo voler essere e non essere, no? Nel senso di dire: ah, io non voglio fare questo, non mi interessa niente del mercato, nello stesso tempo preoccuparsi, no? Avere, criticare il proprio editore e nello stesso tempo assecondarlo, cercare una qualche forma di malia, no? Perché anche la ragazza degli ombrelli, anche se in un mondo irreale o anche la lap dance, sono alla ricerca di una malia, di un incantamento, di qualcosa che ti costringe a uscire fuori di te. Poi nello stesso tempo, nel momento in cui si trova di fronte a un personaggio reale come Giulia, no? Rimane coinvolto, però non al punto di poter impedire quello che accade, anzi quasi lo agevola in qualche modo. Ed è la cosa che accade anche, che gli ricorda l'adolescente Filippo quando parlano della canzone J'attends si spelle tre, sì. E dice che lui non è abbastanza uomo, il personaggio, da fermarla, rincorrerla e cercare di... E questo credo che in parte, come in tante mie storie, dove c'è una storia d'amore, però c'è anche l'idea che queste storie abbiano una risonanza su una incapacità attuale, no? Del mondo in cui viviamo, credo incapacità di trovare passioni, di essere coinvolti, di trascinare queste passioni nella vita terrena, perché tutto sommato Guido è un personaggio che sta sulla soglia della vita, no? non si sbilancia mai, non si butta, non rischia, non,
Al limite galleggia.
Sì, galleggia, sa stare a galla, si aggrappa. E Giulia magari ha commesso qualcosa di tragico, però nello stesso tempo si è spesa. Anche lei non appartiene a questo torrente che scorre, no? Che tutti e due sono in prossimità, ma non sono dentro. Però lei per qualcosa che ha fatto, anche per dei tragici errori, perché si è spesa, perché si è data, perché per un errore tragico, ma non vorrei giustificarla, ma generoso, no? Dal punto di vista della passione. E questa è la cosa che mi sembra la malattia di questi anni, cioè noi tutti vediamo ciò che è davanti ai nostri occhi, vediamo ciò che non ci piace, continuiamo ciò che vorremmo dire, ciò che vorremmo essere, ciò che vorremmo lasciare. Vorremmo essere trascinati da innamorarci, però non riusciamo, siamo lì, siamo in prossimità.
Che cosa resta di noi che scopriamo nel parcheggio? Cosa resta di noi? Un rottame di Volkswagen, il ricordo si sa, trasfigura la realtà, la verità se ne sta sulle stelle più lontane ci rimane.
In questo film c'è un ruolo fondamentale che è coperto dalla colonna sonora. Hai scelto un gruppo emiliano, hai scelto i Baustelle, un gruppo particolare, di sonorità molto particolari e ricercate, e che hanno realizzato la colonna sonora e un pezzo, diciamo il singolo, la canzone che conclude tutta la vicenda e che accompagna i titoli di coda, cantato in duetto tra il cantante Baustelle e Maurizio Bianconi e Valeria Golino, la protagonista. Come è nata questa collaborazione con i Baustelle e in che modo la musica influisce sulle vicende del film?
Al di là dei pezzi originali di Piaf, di Sergio Endrigo, di Richard Antonin, delle cose che avete sentito, la colonna sonora è dei Baustelle, perché io ho amato questo gruppo questi anni, mi sono incuriosito, perché io sono poi anche un canzonettaro, mi piacciono molto le canzonette. Mi piacerebbe anche che un film assomigliasse un po' a una canzone, no? Nel senso che mi piacerebbe che il cinema avesse la stessa forza, la stessa capacità di entrare nel comune sentire delle persone. Purtroppo il cinema non è più così centrale, però per il film che ho amato io ricordo alcune parole che mi fanno ancora compagnia, alcuni dialoghi, alcune situazioni, però era un grande cinema che oggi era grande anche perché era centrale, era importante. Invece con il Baustelle abbiamo lavorato a lungo sull'ipotesi non di fare le canzoni, anche se c'è un pezzo di un vecchio disco dell'Aeroplano, dell'ultimo disco, brevissimo momento in cui si sente la canzone. Loro hanno fatto una vera e propria colonna sonora, io mi sono trovato con Maurizio Bianconi, abbiamo scoperto anche delle passioni comuni. Tra le passioni comuni c'è anche un certo amore per certi cantatori francesi, tipo Léo Ferré, Serge Gainsbourg e tanti altri, oltre che insomma la canzonetta pura. E c'è stata questo sviluppo della colonna sonora, se avete fatto caso c'è ci sono dei movimenti musicali che, di cui Piangi Roma, la canzone non è poi che lo sviluppo, nel senso se ci sono dei giri armonici, se voi vi capiterà di ascoltare o di rivedere frammenti di film, non sono che la punto di partenza per poi arrivare alla canzone alla fine. E la canzone con Valeria fa parte di questa proprio piacere, l'idea mia di Francesco Bianconi, un po' di dare un po' sfogo e spazio alle ambizioni gainsburghiane di Francesco Bianconi, perché credo che sarà l'inizio di una serie di canzoni fatte con le attrici. E quindi lui amava molto Valeria, era molto contento di fare questa cosa con lei. È un po' anche questa idea secondaria, ma non del tutto, che poi già era già anticipata nel diario, no? Il diario porta un po', riporta un po' la vita, il personaggio di Giulia, dopo aver saputo che lei è morta nel bagno turco, e anche nella canzone c'è questa specie di vederla un po' resuscitare, come si dice, no? E non volendo dare a questo un grandissimo rilievo comunque.
Come prenderla?
Il film è ambientato a Roma e con i Baustelle abbiamo un richiamo all'Emilia Romagna. Quando farai un film a Bologna?
Guardi, non lo faccio ancora per la linea. Però sì, mi piacerebbe, ma è una battuta, però mi piacerebbe. Poi io sono, diciamo, Bologna è una grande provincia, no? Vengo da una piccola provincia, però per esempio appena sono arrivato qui ho chiesto, sono un po' perso, ho detto quella stradina che porta a quella piazzetta dove c'è, una volta c'era la mensa universitaria, per esempio io mi trovo molto a mio agio in queste strade, nei porticati, e mi ritrovo, se voi conoscete la mia città d'origine, a Scrivicella è fatta di stradine, colonnate, e quindi appena sento odore di provincia io mi sento a mio agio. Poi no, adesso non conosco Bologna, non so se Bologna è migliorata, è peggiorata, se, come si vive, però vedere le persone per strada, gli studenti, insomma, questa specie di, conoscevo bene la Bologna di Andrea Pazienza, dei suoi fumetti. E certe volte in certi scorci, in certe ragazze che passano con le sciarpe, anche mi sembra che ancora qualcosa sotto la cenere ci sia di quella Bologna variopinta e poco di molto. E adesso allora vedrò io a Bologna. Giriamo un film. No, io sicuro se qualcuno mi propone e ha soprattutto a disposizione i fondi necessari, vedo fare gli esercenti, sono pronto anche, non vorrei aspettare di nuovo tanto tempo come ho fatto dalla vita che vorrei, quindi fatemi sotto, vedo qui gli esercenti, i miei amici che vedo che possono fare qualcosa.